erano capaci, sono capaci, sono ancora vivi, di dare nomi alla vita, alla nostra esperienza. Erano grandi perché riuscivano a nominare le cose, alcune cose molto semplici, altre molto molto complicate. Nominare è una cosa preziosa per tutti, e dare i nomi alle cose, si danno i nomi alle cose per difendersi dalle cose. Se non sapete nominarle, non sapete cosa sono, non sapete come difendervi da loro. Dunque ci vuole qualcuno che per noi faccia questo mestiere. Loro avevano questo di straordinario, sapevano nominare le zone più semplici e quelle più complicate della nostra esperienza. Per questo sono grandi. Gli altri magari scrivono, raccontano storie, noi raccontiamo storie. Loro nominavano la vita. Joyce era uno. E ce n'è uno che a noi è particolarmente caro perché lavorava con la nostra lingua ed era Gadda, Carlo Emilio Gadda. Noi siamo anche gli unici nel mondo che possiamo veramente capire cosa lui ha fatto. Tutte le traduzioni naturalmente perdono per strada molto di quello che lui era riuscito a combinare. No, e possiamo riuscire veramente fino in fondo a goderci quello che lui fece. Gadda aveva questo, scriveva da Dio e sapeva nominare le cose più strane con un'esattezza e una bellezza, quasi irripetibili. A me piacerebbe molto star qui un'ora, un'ora e mezza, leggere insieme a voi un po' di Gadda e capire insieme cosa si può capire di questa sua straordinaria capacità, ma questo non lo possiamo fare perché la pazienza ha un limite. E allora quello che farò sarà leggervi due brevissime, non sono frasi, due capiversi, sono in tutto non più di 10 righe, e sono di questo libro che ha un bellissimo titolo, La cognizione del dolore. La cognizione del dolore, e nonostante la mezz'età è bellissimo. Che già anche questo è un nome, ma vabbè, è un libro che lui non ha finito, lui non amava particolarmente finire le cose, e questo non lo finì, ma è parso di capire quello che ne ha studiato, che l'ultima pagina è quella appunto che adesso noi leggiamo, e dopodiché come va a finire la storia, di questo sappiamo poco, forse lui si interruppe qua, veramente, poi scrisse altri pezzi che poi non riuscì mai a sistemare, ma queste sarebbero, per così dire, le ultime righe della cognizione del dolore, romanzo mai finito. La situazione è quella, in due parole, c'è una vecchia signora che è stata aggredita di notte e sta per morire, non si sa bene se morirà, non lo sapremo mai, e hanno passato la notte, quel che restava della notte, a cercare di curarla, adesso lei è stesa nel suo letto, ormai quello che si poteva fare l'hanno fatto. È un'agonia silenziosa in una stanza, questo accade nell'ultimo brandello di notte, ciò che accade dopo è che viene l'alba, tutto qua. Aveva da raccontare questo, Gadda. E quello che scrisse fu questo. Lasciamola tranquilla, disse il dottore, andate, uscite. Punto a capo. Nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si dovette raccogliere tumefatto, come in un estremo recupero della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana coscienza dell'impossibilità di dire, due punti, io, con la I maiuscola. Lui qui dice una cosa che noi, molti di noi conoscono, quando tu vedi un agonizzante, uno che sta per morire, e come dice lui, no, nei malati si cerca poi di riordinare un po' questo disastro accaduto, ma loro comunque hanno sempre tutti i capelli sudati, poi il pigiama sempre storto, la dentiera in giro, fanno fatica a tenere insieme questo corpo che sta per morire, no? E mentre tu lo guardi, quello che in quel momento pensi, c'è una parte di te che lo pensa e dici, ma certo che se poi tutto finisce così, allora veramente cosa si salva di quello che io ho fatto, di quello che quest'uomo ha fatto, se poi bisogna finire con la dentiera di traverso, questi capelli col cuscino. Perché facciamo tutto questo? Perché quella volta mi sono incazzato? Perché poi ho amato tanto e poi tanto? Questa cosa vagamente noi la pensiamo, naturalmente. A saperla dire in una riga con esattezza, questa cosa è questa. Parve a tutti di leggere sul volto, come fosse un libro, la parola terribile della morte. È una parola che usiamo tante volte, ma lì la leggi terribile. E la sovrana coscienza dell'impossibilità di dire io. Che per quanto ti arrangi pensare che... figlio dell'arte medica, lenimento, Pezzuolo dissimulò in parte l'orrore. Si udiva il residuo d'acqua e alcol delle pezzuole strizzate ricadere gocciolando in una bacinella. Questa è un'inquadratura cinematografica molto stretta. Lui te la vende come un suono, si udiva, ma in realtà quel che sta facendo è ti sta facendo vedere. Si udiva. Inquadratura stretta, una bacinella, ci sono i panni con cui l'hanno medicata, no? Che l'hanno strizzata, ma ancora tac, 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 un rumore, un'immagine. Molto piccola, anche insignificante. Nella stanza di uno che sta per morire, una bacinella. E alle stecche delle persiane, già l'alba. Punto. C'era da dire che stava per cominciare il giorno. E allora, cinema, alzo e guardo le persiane. E io avrei scritto, e alle persiane l'alba. Ma Gadda era esatto. E alle stecche delle persiane, già l'alba. E non c'è verbo. Non che c'è l'alba, c'è sta l'alba, è scritto dalla televisione, no. Non c'è bisogno del verbo, l'alba. Ed effettivamente quello che tu vedi è nelle stecche delle persiane, il rimbalzo della luce. Più sei esatto, più quel nome resisterà. Se tu sei vago, sono nomi che durano una sera. Il giorno dopo non sai cosa farti, ma quello, tac. Mancano due frasi, e quello che doveva dire qui Gadda era semplicemente l'alba, che è anche un luogo comune, è anche difficile, l'hanno già detto in molti, migliaia di persone l'hanno già detto, scritto, ma quello pensò di fare in quelle ultime due frasi. E lui scrisse questo. Il Gallo. Che se mi viene, se vi chiedo la cosa più banale, la cosa più lisa, inservibile, che vi viene in mente legata all'alba, vedete il gallo, quello basta, non lo userà. Il gallo, che si va a mettere nei pasticci da sé, l'acrobazia, no? E sono tutti buoni, no, uso il gallo. Ah. Il gallo improvvisamente la suscitò dai monti lontani, perentorio e gnaro. Come ogni volta. E il gallo è banale, ma che lui l'alba la susciti, che non è che canta, la chiama. C'è un verbo per quella cosa, c'è un verbo, nella nostra lingua c'è un verbo che dice quella cosa, ha il suono di quella cosa ed è il nome di quella cosa. Suscitare, tac. Dopo di lui è stato impossibile fare una scena con un gallo, questo sì. Lui l'ultimo, almeno per noi italiani. Il gallo improvvisamente la suscitò dai monti lontani, perentorio e ignaro, come ogni volta. Punto. Ultima frase. Come nei temi, che l'ultima frase cercavamo di farla un po' più bella, no? Non ho capito perché. Per lasciare una buona impressione, magari quella è un 6. Però anche lui, anche Gadda, cioè lui. Anche lui l'ultima frase è bella, quindi non era stupido. Il gallo improvvisamente la suscitò, punto. La invitava ad accedere e ad elencare i gelsi nella solitudine della campagna apparita. La invitava. Tutta una storia di corteggiamento, ti vedi il gallo elegante, signora, prego, lei che arriva. Ad accedere, perché lei non arriva, non c'è sta, neanche arriva, nemmeno si avvicina. Accede, come Catherine Deneuve. Non è che cammina Catherine Deneuve, no? Vuoi dire esattamente cosa fa, eh? È un'altra cosa. E l'alba arriva e accede. La invitava ad accedere, c'è questo clima veramente da festa, da corteggiamento, d'alto porto. E poi Gadda, e solo lui, la invitava ad accedere e ad elencare i gelsi. Questo è pazzesco. Elencare i gelsi, sono poi veramente elencare i gelsi, tre parole, no? Ma voi ve lo immaginate questo viale di gelsi, no? È l'alba che arriva, ed è luce che arriva, e prima era buio, arriva la luce, il primo gelso, il secondo gelso, il terzo gelso, e sale. intanto elenca. La luce è quello che fa, nella vita la luce elenca. Prima non capisci, dopodiché elenco, come elenco dei lavori fatti dal meccanico. Questo, quello, il faro, il fanalino, tutto. Tu sai finalmente cosa ha fatto. Arriva la luce e tu sai. Quello che fa è elencare. E guardate, in tre parole c'è un movimento e c'è il senso di un gesto, il senso della luce. Per sempre, bloccato lì, elencare i gesti. Gesti che mai abbiamo visto e nascono in questa frase, per noi, solo per dirci cos'è l'albero. Virgola, nella solitudine della campagna apparita. Qui c'è una cosa di tempo molto bella, perché lui inizia la frase, questa è una frase, niente più che una frase, inizia la frase che l'alba arriva, elenca i gesti, e la finisce nella solitudine della campagna apparita. Fop, è arrivato. Nel tempo di una frase, tu vedi l'inizio e poi ti guardi intorno e arrivato. Elenca tra luce. Spazio, il tempo, tutto in una frase. Era molto esatto Gadda. Non sarebbe il grande che se non avesse avuto anche un senso della bellezza. Grandissimo. Perché i nomi che resistono sono esatti e belli. Perché quelli esatti e basta restano nella diversità. A noi servono abbastanza poco. E così quest'ultima frase molto italiana, è una melodia, è un canto, è musica questa qui, oltre ad essere precisa, esatta, è musica. La invitava ad accedere e ad elencare i gelsi. Non sentite niente tipo truffa, propano, propellente, no? È il rumore, è la danza dell'alba questa. Qui tutti gli altri nel mondo, traduzione, mai salveranno questo, solo noi. Noi possiamo sentire. La invitava ad accedere ad elencare i gelsi nella solitudine della campagna apparita. Non trovate uno spigolo, potete stare tutta la vita, non trovate uno spigolo. Noi abbiamo una bella lingua, una bellissima lingua, lui la usava da Dio. E poi è canto. La invitava ad accedere ad elencare i gelsi nella solitudine della campagna apparita. Chiunque di noi sente che quella è la musica giusta, ritmo e melodia. Ultima frase del tema. Nome. Tac, per sempre. Quelli nominano, noi raccontiamo storie. Gadda c'è, forse ancora più caro di altri, perché ogni tanto usava questo suo strumento pazzesco, così esatto, implacabile, per divertirsi. E in particolare lo usava per fare a pezzi delle fette di umanità che lui odiava, pensava che fossero mortificanti per se stessi e per tutti. E così usava questo suo bisturi e li faceva a pezzi, sembrava che con gli spilloni, non gli insetti, tac. E questo ce lo rende simpatico. Qui in questo libro, nella Convenzione del Dolore, c'è una pagina in cui lui se la prende con la bella società milanese, l'inforca proprio, e li becca nella situazione più mortificante in assoluto, cioè quando vanno a cenare al ristorante. Giorno di festa, tutti quelli vestiti eleganti, tutti con questi gesti controllati, studiatissimi, impeccabili, niente di sbagliato, dove la scarpa, e li segue per tutto questo pranzo, cena, insomma, dal primo al secondo, segui tutti, poi al secondo cosa ordinano? Ossobuco, che di per sé, tutti abbiamo ordinato ossobuco, ma nell'universo linguistico di Gadda, tutto delicatissimo, poi così quando dicono ossobuco, veramente come da sé, si fanno fuori da sé per sempre, no? E li segue così, non gli risparmia niente, alla fine mangiano la mela, è anche un'Italia in cui si mangiava ancora la mela al ristorante invece che il kiwi con un sottofondo di papaya, mela, però loro la mangiano con le posate. E allora prendono il coltello non taglia, allora chiamano il cameriere, scusi, può cambiare il coltello? Certo posso cambiare il coltello, è una mela, mangiano una mela, da questa cerimonia. Non li perdona per tutto questo pranzo. E alla fine loro sono già fatti per sempre, ridicoli per sempre, mortificati, ma lui ancora il colpo finale è quello, li becca nel gesto che fanno la fine, cioè proprio dopo tutto, dopo anche la nera, loro fanno un gesto molto particolare e lì lui li cucca in quel gesto molto, molto, molto particolare.
Fumavano. Subito dopo la mela, apprestandosi a scaricare il fascino che da lunga pezza oramai, cioè fin dall'epoca dell'osso buco, si era andato a mano accumulando nella di loro persona. Estraevano con distratta noncuranza di tasca il portasigarette d'argento, poi dal portasigarette una sigaretta piuttosto piena e massiccia col bocchino di carta d'oro, e quella, e te la picchiettavano leggermente sul portasigarette, rinchiuso nel frattempo dall'altra mano con un patrac. La mettevano ai labbri e allora, come infastiditi, mentre che una sottile ruga orizzontale si delineava sulla loro fronte, onnubilata di cure altissime, riponevano il trascurabile portasigarette. Passati alla cerimonia dei fiammiferi, ne rinvenivano finalmente, dopo aver cercato in due o tre tasche, una bustina a matrice, ma apertala, si constatava che ne erano già stati tutti spiccati, per il che, con dispitto, la bustina veniva immantinente estromessa dai confini dell'io. E derelitta, ecco, giaceva nel piatto, con bucce. Altra, infine, soccorreva, stanata ultimamente dal 123esimo taschino, e dissigillavano il francobollo sigillo, ubiqua immagine del fisco uno e trino, fino a denudare in quella pettinetta miracolosa la urmutter di tutti gli spiritelli con capocchia. E ne spiccavano una unità, strofinavano, accendevano, spianando a serenità nuova la fronte, già così sopraccaricata di pensiero, ma pensiero fessissimo, riguardante per lo più articoli di bigiutteria in celluloide. Riponevano la non più necessaria cartina in una qualche altra tasca. Quale? Oh, se ne scordavano all'atto stesso. Per aver motivo di rinnovare in occasione d'una contigua sigaretta la importantissima e fruttuosa ricerca.
Dopodiché, oggetto di stupefatta ammirazione da parte degli altri tavoli, aspiravano la prima boccata di quel fumo d'eccezione, di Xantia,
Xantia,
Turma, Turma, in una volontà da sibariti in 32esimo che avrebbe fatto pena a un turco.
Stitico. E così rimanevano, il gomito appoggiato sul tavolino, la sigaretta fra medio e indice, emanando voltuosi ghirigori,
mescolati di miasmi, questo si sa, dei bronchi e dei polmoni felici, mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe e andava dietro come un disperato ameboide a mantrugiare e a peptonizzare l'osso buco.
La peristalsi veniva via con un andazzo trionfale, da parere canto e trionfo e presagio lontano di tamburo, la marcia trionfale della Ida o il toreador della Carmen.
Così rimaneva a guardare. Chi? Che cosa?
Così rimanevano a guardare.
Chi? Che cosa?
Le donne. se stessi nello specchio delle pupille altrui, in piena valorizzazione dei loro polsini e dei loro gemelli da polso e della loro faccia di manichini ossi buchivori.
In piena valorizzazione dei loro polsini e dei loro gemelli da polso e della loro faccia di manichini ossi buchivori. C'è anche una voce, e quindi voi adesso sentirete una voce. Dato che canta una cosa, prima Stefania legge un testo che grosso modo racconta quello che poi questa voce canterà. E poi solo un disco, di nuovo, solo una voce, ma il senso di portarla con noi, che nessuno ce la frega, ce la teniamo ancora almeno una settimana, così.
Addio, bei sogni ridenti del passato, la mia bellezza è impallidita e il mio amore non è qui. Lui, che avrebbe saputo consolare questa mia anima stanca. Dio, puoi guardare questa donna traviata e sorriderle e perdonarla e prenderla con te. È finita, sai, finito, tutto. Fra poco non ci saranno più gioie né dolori, niente. È strano come ogni cosa finisca, ogni cosa. È come un confine, la morte. Puoi inventarti tutte le avventure che vuoi, ma alla fine di qualsiasi viaggio è quel confine che ti trovi davanti, la morte. Sulla mia morte non ci saranno lacrime o fiori, non ci sarà un nome, e nella terra, sulla mia morte, nemmeno una croce. Dio, puoi guardare questa donna traviata e sorriderle, e perdonarla, e prenderla con te. È finita, sai.